Il testo su cui proviamo questa mattina a riflettere è tratto dal Vangelo secondo Matteo. Siamo al capitolo 18, Matteo 18, leggiamo da 1 a 5. Matteo 18, da 1 a 5. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Amen. Allora, noi, se ci guardiamo, noi che stiamo vivendo questo culto, diciamo, siamo tutti persone che non sono native digitali. A parte una bambina che è arrivata da oltre Gottardo, lì in fondo, noi tutti siamo cresciuti in un mondo, anche se abbiamo età diverse, esperienze diverse, ma siamo cresciuti tutti in un mondo in cui contava sapere, dotarsi di competenze, per cui contava la formazione, la scuola. E uno dice: certo, ancora adesso però i bambini e le bambine vanno a scuola, ancora adesso conta la formazione, ma stiamo vivendo in un altro mondo, perché adesso tutto il sapere è a portata di click. Io chiedo al signor Google o all'intelligenza artificiale di risolvermi il mio problema. Parlo per me, se non so far da mangiare, cerco un tutorial che mi spiega per filo e per segno, anche per le teste dure, quali ingredienti mettere, quanto tempo far cuocere. Se ho una malattia, me lo diceva uno di voi, ho un sintomo strano, bene, mostro la fotografia all'intelligenza artificiale che mi fa la diagnosi e poi mi dice anche la cura. È impressionante. Noi viviamo in un altro mondo rispetto a quello in cui siamo cresciuti. E in questo mondo, capite, non è che conta accumulare sapere, perché ce l'ho tutto appunto a portata di click. Contano piuttosto le domande. E forse in questa nuova situazione che ci lascia un po' sbalorditi, vediamo tante risorse, che bello che l'intelligenza umana moltiplichi invenzioni, possibilità, dispositivi tecnologici che ci aiutano, però siamo anche disorientati perché non è più il nostro mondo. Però in questa nuova situazione ci siamo, quindi dobbiamo fare i conti, non è che possiamo dire non ci piace, siamo qua. In questo mondo forse capiamo che anche la fede, anche l'incontro con la parola, che magari un tempo era proiettato su quell'orizzonte del sapere qual è la parola che Dio mi dice, che è importante anche oggi, però oggi intuiamo che la Bibbia, più che il libro delle risposte, è il libro delle domande. Pensate che la Bibbia inizia così: la prima domanda che Dio fa ad Adamo è: Adamo, dove sei? Dove sei esistenzialmente? Dove sei nel cammino della vita? Cioè, la domanda che ti dice: ma tu, che uomo sei, che donna sei, cosa stai vivendo? Prendi consapevolezza del tuo vissuto, non lasciarti vivere, i giorni passano, la vita va avanti, anche se non ne siamo coscienti. No, chiediti dove sei. E poi la seconda domanda, ricordate che Dio dice a Caino: dov'è tuo fratello? A noi che abbiamo il mito dell'autosufficienza, del dire gli altri sono più un peso che una risorsa, e qui ti viene detto: no, guarda che la vita buona che io ho sognato per te fin dalla fondazione del mondo è una vita di relazione, in cui i tuoi limiti servono ad aprirti agli altri, non ti basti da solo. E allora dov'è tuo fratello? Dov'è tua sorella? La Bibbia è il libro delle domande più che delle risposte. Ma qui oggi capiamo anche che bisogna interrogarsi su che tipo di domande ci facciamo nella vita, perché c'è domanda e domanda. Qui abbiamo i discepoli che vanno da Gesù e cosa gli chiedono? Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? E cosa fa Gesù? Cambia la domanda. Ma non è che la cambia dicendo guarda la tua domanda è sbagliata, perché noi sappiamo che se una persona ci dicesse guarda che quello che stai dicendo è sbagliato, scattano i meccanismi di difesa. Come ti permetti di dire che è sbagliato? Anche perché quando uno ti dice che stai sbagliando non sta dicendo solo hai detto una cosa che non funziona, ma sta dicendo tu non funzioni. È una ferita quasi narcisistica quando ci sentiamo messi in discussione. Allora Gesù, che è un maestro, che ha una fine pedagogia, sa che non è che basta dire le cose. Noi a volte ci illudiamo che ma se noi diciamo le cose così come stanno gli altri capiranno, fosse così semplice. No, Gesù non è che gli sta dicendo ma che domanda stupida che fate, ma perché vi chiedete chi è il più grande, come se lo chiedono in tutte le società dai tempi di Gesù fino ad oggi, chi è il più grande, chi è il primo, chi è che merita più di tutti? Questo bisogno di emergere, che nasce anche qui da una fragilità psicologica, hai paura di non essere considerato e quindi vuoi farti vedere che invece vali, che sei importante. Però Gesù non dice che domanda stupida, cosa fa? Mette al centro un bambino, bellissimo, cioè è come se dicesse ok, tu ti fai questa domanda perché vivi in una società dove tutti si fanno queste domande e pensi che anche nella religione la stessa domanda vale. Chi è più grande nella società dove lavoro? Bene, mi chiedo anche chi è più grande nel regno dei cieli. E Gesù dice, guarda che forse le domande che ti fai dipende da cosa osservi, da cosa guardi. Che cosa vedi quando guardi? Prova a vedere un mondo in cui al centro c'è un bambino. E attenzione, per noi bambini sono preziosissimi, abbiamo attenzione, affetto, ma ai tempi di Gesù, nelle società antiche, i bambini non valevano niente. Non valevano niente anche per motivi concreti, perché le malattie infantili erano molto alte, per cui i genitori stessi non si affezionavano ai bambini, perché dicono se poi muoiono il dolore diventa alto. Per cui per tutelarsi dal dolore della perdita si aspettava che finisse l'età dell'infanzia e si superassero le malattie e le crisi legate a quell'età. I bambini non valevano niente, erano considerati un peso finché non diventavano grandi e potevano contribuire all'economia domestica. Gesù mette al centro qualcuno che gli sguardi dei discepoli vedevano sempre ai margini, non al centro. Cioè prova a dire, osserva la realtà diversamente. Prova, sei sicuro che l'idea che ti sei fatto della vita, del mondo, di cosa conta, sia quella giusta? Io ti invito a cambiare prospettiva, a guardare la realtà in un altro modo. Allora, fa caldo, quindi anche il sermone deve ridursi. Cosa ci dice questo brano? Ci dice, primo, che l'esperienza della fede è un'esperienza di ricerca, di farsi le domande. Quante volte invece noi come Chiesa abbiamo dato l'idea che il cristiano è uno tutto d'un pezzo, rigido, ha le sue certezze. E Gesù dice, questa è presunzione. Tu sei chiamato dal primo giorno fino all'ultimo della tua vita a chiederti dove sono, che ne faccio delle relazioni con gli altri, cosa ritengo veramente importante nella mia vita. A non essere la fotocopia di quello che dicono tutti. Tutti si chiedono chi è il più grande, chi è il più importante, chi è il primo, e anche tu dici, anche quando sei in chiesa, chi è il più grande. No, quali sono le domande fondamentali? Gesù ti dice, guarda che un cammino importante nella fede è saper cambiare le domande. E seconda cosa che ci dice questo brano, per saper cambiare le domande bisogna avere uno sguardo più ampio sulla realtà. Non fossilizzarsi, non essere il gatto che si morde la coda, tu che giri sempre attorno alle cose che hai visto, alle tue idee. Prova a guardare il mondo diversamente. La fede è una scuola di interrogazione ed è una scuola di ampliamento dello sguardo. un modo diverso di abitare la terra. Ecco, chiediamo che il Signore ci aiuti in questo cammino. Amen. Amen.